a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Bene, ci siamo di nuovo, buon pomeriggio a tutti voi. Solo per rispondere velocemente all'amico Cisco, se facciamo il paragone dei risultati e delle partite, il Milan ha battuto il Real Madrid, allora dobbiamo dire che il Milan è più forte dell'Atalanta. Io credo che ogni partita abbia una storia a sé, e quindi paragonare i risultati, gli avversari che si sono incontrati, non so, io credo, meno penso che ogni partita è una storia, ogni partita poi ha delle sue difficoltà, degli sviluppi diversi. Ne parliamo e gli diamo il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca.
Ciao Marco, buongiorno.
Ben trovato Luca. Allora Luca, veniamo da una serata di Champions, dalla giornata di campionato, non ci siamo sentiti e mi fa tanto piacere ritrovarti. Volevo un po' sapere, ripartiamo da quello che abbiamo visto ieri sera? Che dici?
Sì.
Vero calcio, sì, Atalanta-Real Madrid?
Uno spettacolo. Giustamente la riflessione che facevi prima te è una sottolineatura assolutamente corretta. Ogni partita ha una sua storia, ogni momento di una squadra ha una sua storia, e quindi oggi non ha senso paragonare il Milan all'Atalanta. Il Milan è una realtà con un progetto tecnico che veramente dà lavoro in corso. L'Atalanta è un vanto, ecco, l'Atalanta oggi è un orgoglio. Ha perso con Real, ci può stare, ha perso con un Real che era una... Quando il Real vive momenti da dentro fuori, prove senza appello, lì viene fuori la storia, viene fuori il DNA di una squadra che soprattutto in Europa ha sempre dato qualcosa di speciale. Poi ragazzi, andate a guardare i marcatori, cioè, andate a guardare chi ha segnato nel Real Madrid, Mbappé, Vinicius e Bellingham, cioè sono tre giocatori spaziali, tre giocatori che non abbiamo in Italia, ecco, tanto per essere chiari. Quindi sì, Real in difficoltà, il mio amico Carletto Ancelotti che quest'anno fatica a trovare la giusta quadra, ma poi se entrano in campo i valori individuali è il Real Madrid, e contro questo Real Madrid l'Atalanta ha dimostrato che oggi io la ritengo la realtà più brillante in questo momento del calcio italiano, la squadra che sta meglio, il modo con cui ha ribattuto colpo più colpo contro un avversario, ripeto, una montagna, non si è arresa fino all'ultimo, ti testimonia di che cosa è diventata oggi l'Atalanta. L'Atalanta è una realtà che oggi ha uno status internazionale, e io lo ripeto, per me l'Atalanta ha tutte le condizioni per poter vincere questo campionato anomalo, questo campionato dove non c'è una squadra che spicca su tutte, dove c'è l'Inter che è più forte ma fatica a dimostrarlo, e l'abbiamo visto anche ieri sera, ma cioè avversari tedeschi, avversari temibili, però insomma è anche vero che ieri la vera Inter non si è vista. Tra l'altro ti devo dire che soprattutto la sconfitta contro dell'Inter contro una squadra tedesca ci crea qualche problema per quello che riguarda poi i punteggi UEFA, sai che noi abbiamo la speranza, la voglia, il desiderio di avere anche il prossimo anno 5 squadre in Champions. In questo momento l'Italia è terza, ma non è la seconda che mi spaventa tanto, la seconda è il Portogallo, io credo che a corsa lunga noi daremo delle lunghezze, e è la quarta che è molto vicina, che è proprio la Germania. Ecco, per esempio la sconfitta dell'Inter ieri ci fa male anche sotto questo punto di vista, però ieri abbiamo visto che l'Inter è normale, lo ribadisco, come valori individuali è la più forte del campionato, ma non credo che abbia in questo momento la condizione, il valore, la forza di poter scappare via e vincere lo scudetto facilmente.
Sì, ieri però, visto che abbiamo elogiato tantissimo, ti chiedo una cosa Luca, hai sottolineato giustamente una prova, non c'era bisogno di sottolineare la grande qualità di questo calciatore, ieri Bellingham è stato un giocatore totale, io però ho sottolineato la prova di un altro, cioè la risposta a Bellingham in campo c'è stata, fatte sempre le debite proporzioni, però Ederson è un giocatore ieri veramente gigante, è stato in mezzo al campo, è uno che sta crescendo partita dopo partita ed è un altro pezzo pregiato di questa squadra.
E qui mi fai dire, lo ripeto, io l'ho anche scritto recentemente, mi fai dire che in tutto questo c'è un grande lavoro da parte di questo allenatore, di Gasperini.
Tantissimo.
Perché te oggi parli di Ederson e mi convinci al 1000 per 1000. Ti devo dire che io nel finale della passata stagione, non mi ricordo in quale partita di Coppa, in quella cavalcata fantastica che ha portato l'Atalanta a vincere l'Europa League, a un certo punto io ho visto Ederson fare 40 metri di campo a recuperare un pallone con la ferocia di un Gattuso, recuperarlo e riaprire l'azione con la qualità di un grande centrocampista. Quindi giocatore totale, ma non era così quando è arrivato a Bergamo. E se vuoi potremmo partire da Ederson, andare avanti con Lookman, proseguire il ragionamento con Retegui, che per me, te lo ti confesso Marco, io lo consideravo un buon centravanti, ma un buon centravanti.
Beh, uno che se mangia un gol così ti fa pensare tanto, però
da metà classifica, no? Poi invece alla fine guardi la stagione complessiva, cioè le, Gasperini è valore. Gasperini è, potrei dire anche il gol di Zaniolo a Roma, altra scommessa che Gasperini si porta addosso. Cioè oggi Gasperini è talmente un valore che, credimi, nella fascia medio-alta ci sono giovani e anche non giovani che sono contentissimi di scegliere l'Atalanta perché c'è Gasperini. Ragazzi, per un allenatore questo è qualcosa di incredibile, cioè è un allenatore che viene scelto, che è oltre il valore della squadra, insomma, complimenti a questa figura.
Sì, complimenti, complimenti, perché poi, come detto, riesce anche a valorizzare dei giocatori come Ederson, che sta facendo veramente, veramente molto, molto bene.
E senti, pensa anche a De Catelare.
Come no, De Catelare. Hai visto, c'ha la faccia, c'ha una faccia cattiva adesso.
Ma che scherzo, sembra un altro, sembra trasfigurato.
Veramente. Cioè lui non è, lascia perdere adesso la tecnica, che comunque si vedeva anche prima, ma non si vedeva questa convinzione, questa cattiveria
in campo. Mamma mia.
Adesso lui, se tu lo vedi nel viso e prendi una foto di quando era al Milan o quando gioca, c'ha un viso al Milan era uno che sembrava che ti diceva: posso giocare oggi? Mi fate giocare, mi fate toccare il pallone. Qui invece ti dice: adesso il pallone lo prendo io.
E determina.
Sì, sì,
è
sì,
una
sì,
roba
sì,
impressionante. Cioè, lui prende un giocatore che è costato il posto a Maldini, perché la verità è che Maldini è saltato non solo per De Catelere, ma anche per quei soldi investiti su un giocatore che nel Milan, come eri te, sembrava bimbo bello, quello
sì, sì,
con le gote rosse,
sì, 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 sì,
lì per caso.
Un bel ragazzetto, dice, un bel ragazzetto, no? Però non ti dava proprio la sensazione della cattiveria, della grinta. Invece adesso veramente
lo trasforma in un giocatore che è un cacà cattivo, cioè è una roba bellissima. E questo è il valore, questo è il valore di un allenatore, questo è un valore. Cioè oggi se te parli con tanti giovani allenatori e gli chiedi qual è il vostro idea di calcio, Gasperini, guardate che Gasperini sta creando uno stile. Io ho parlato di sacchismo, perché Sacchi in Italia ha portato uno stile, uno
certo,
stile di fare calcio,
sì,
poi
sì,
poteva piacere o non piacere, era Sacchi. Gasperini ha portato il suo stile. Ricordatevi, ci sarà una generazione di giovani allenatori che cercherà di portare l'idea di questo calcio uno contro uno, pressing alto, fisicità, aggressività, che è il calcio di Gasperini. E ti devo dire la verità, è un calcio che a me piace molto.
Allora, veniamo invece all'Inter, che ieri male, cioè abbiamo fatto un titolo un po', diciamo così, secondo me ci sta, poi non so che cosa ne pensi. Io ho scritto solo catenaccio, perché ieri si sono messi dietro, a differenza di altre partite. Io ho preso quella con lo Young Boys, quello con dove comunque aveva prodotto, creato occasioni, ma non aveva trovato il gol, e quindi è una situazione differente. Ieri una squadra molto passiva, non ha tirato una volta in porta, una roba impressionante.
Calcolatrice, un pensiero alla classifica, cioè hanno fatto i calcoli.
Un pensiero a quella di campionato pure, magari.
Esatto, è questo, Marco. Cioè, oggi l'Inter viaggia su questo doppio binario che giustamente tiene vivo al 100%, la Champions più o meno l'ha portata a casa, ha cercato quel punticino che comunque poteva servire, ma la testa è al campionato. Cioè l'Inter si rende conto che non lo ha messo non riesce a dominarlo questo campionato. Gli scappano un po' tutte di mano. Cioè e poi sai qual è l'altro aspetto curioso? E per una squadra come l'Inter è un elemento di riflessione, che non hanno capito chi è la rivale, ma non l'ho capito nemmeno io, perché poi all'inizio pensavo, ti dico la verità, che il Napoli avesse il fatto di non fare le coppe desse un vantaggio alla squadra di Conte straordinario, sommato alla capacità di Conte di vincere campionati. L'ultimo Napoli mi lascia molto perplesso, Marco, perché non ci trovo coraggio, non ci trovo identità.
Adesso ha perso Kvaratskhelia, almeno per un paio di partite.
Cercano la vittoria appoggiandosi al gioco degli altri. Cioè, cavolo, una squadra, Marco, che può preparare una partita a settimana, dovresti vedere un'idea di calcio più marcata, più chiara, più coraggiosa.
Questo è vero, questo è vero. Cioè, noi abbiamo visto una squadra che è diventata più squadra dal punto di vista magari caratteriale. Però hai ragione quando dici una squadra che gioca una volta a settimana, tu dovresti vedere un'idea più forte, proprio perché hanno la possibilità di lavorare tanto. Ecco,
bravo,
questo è il discorso.
Di prepararla, di prepararsi, di studiare.
Di fare meno viaggi, di fare meno viaggi, Luca, perché
pure. Studiare gli avversari, cioè di dire noi siamo il Napoli. Oggi il Napoli ha l'anima di Conte, ma non so il progetto calcistico, per cui un punto interrogativo. Io penso che l'Atalanta sia una favorita, l'Inter è naturalmente una favorita. E poi ragazzi, io l'ho detto scherzando, ma c'è un po' un'area di Leicester quest'anno, ci potrebbe essere anche la grande sorpresa.
Addirittura, cioè, e quale vedi la sorpresa però tu?
Io ti devo dire che la Lazio è una squadra bizzarra. Cioè, io te gli hai fatto dei grandi elogi sui tuoi social, e secondo me hai fatto benissimo. La Lazio ci giochi male. La Lazio, anche lì, è una squadra che è tante cose, non è una cosa sola, è tante cose. La Fiorentina, ragazzi, vedete la Fiorentina? La Fiorentina ha un portiere mostruoso, e c'ha un centravanti che continua su questi livelli. Ancora non ha messo in campo il suo giocatore più importante, che è Gudmundsson. Ma soprattutto la Fiorentina ha battuto la Roma, dirai, chissà che cosa, ma l'ha battuta. Ha battuto il Milan, ha battuto la Lazio, ha perso l'Atalanta. Ora vedremo, avrà l'esame con Juventus e Napoli, sarà importante. Ma non sono queste squadre sono compatte, queste squadre sono due realtà, Lazio e Fiorentina, che secondo me arriveranno ad un certo punteggio.
Sì.
Ecco, per arrivare oltre deve esserci la grande Inter, il grande Napoli, ma io la Juventus è irriconoscibile per me in questo momento, ma in questo momento non vedo la squadra da, diciamo, che facendo dei numeri a caso, che Fiorentina e Lazio possa arrivare a 70 punti, sto facendo dei numeri a caso,
sì.
Ma ecco, non vedo la squadra che dico, queste arrivano 80 matematici, ecco, non lo so, e quindi c'è aria strana, c'è aria di un campionato che potrebbe anche, lo stesso Atalanta, per carità, l'Atalanta è da anni che è lassù, ma non ha mai vinto uno scudetto, quindi dentro l'idea Leicester, io ci metto anche l'Atalanta, ecco, chiaramente.
Assolutamente. Lo sai cosa mi colpisce di Fiorentina e Lazio? Secondo me hanno un tratto in comune, al di là poi delle differenze magari di sviluppo manovra, dei singoli, eccetera. Hanno un tratto in comune, secondo me, che è la capacità. Allora, io ho scritto nell'ultimo pezzo che abbiamo fatto del tutto mercato, abbiamo scritto la Fiorentina sotto Palladino è cresciuta tantissimo nella gestione della partita. Cioè, io ho visto quella col Cagliari, ad esempio, te ne cito una, ma anche quelle vinte 1-0, le tre vinte 1-0, se te vai a vedere, è una squadra che ha gestito senza correre grandissimi rischi. Cioè, mi sembrano due squadre che nel momento che devono compattarsi e gestire, no, la partita, anche di fronte ad una squadra che attacca, non vanno in difficoltà. Cioè, hanno una capacità di gestire quel momento. Questo è l'aspetto che vedo in tutte e due le squadre.
Sicuramente. E ti ripeto, non hanno pressione addosso,
esatto.
E questo è importante. Sono piazze che hanno alle spalle proprietà importanti, perché Lotito politicamente è una figura molto forte e Commisso è il presidente di una società che è un modello di valore economico. Hanno piazze che poi se cavalcano danno una spinta importante. Hanno tanti giocatori di buon livello, per cui voglio dire, non è che sono identificabili in un giocatore. Ci sono i giocatori di riferimento, chiaramente Zaccagni è giocatore di riferimento della Lazio, ma hanno tanti giocatori anche nuovi che stiamo imparando a conoscere, ma che gli avversari magari non conoscono benissimo, e quindi sono anche probabilmente ancora sono anche poco studiate. Però è il bello di questo campionato, un campionato, abbi pazienza, di un livello non alto.
No, però bello, però divertente, lasciami dire questo. Cioè, vedere, io quando vedo, lo sai cos'è la mia speranza, ti devo dire la verità, che sì, poi chi vince, che è il più bravo, arriva in fondo, però sarebbe bellissimo arrivare alla fine sempre con questa mucchiata lì davanti. Vediamo quanti resisteranno, Luca, perché la strada è lunghissima.
Campionati dove il Napoli di Scarpelletti aveva vinto lo scudetto a febbraio,
esatto,
l'Inter aveva vinto lo scudetto questi campionati che non hanno racconto, che non
hanno storia, cioè ti devi inventare qualcosa per raccontarlo.
Sì, che non ha, qui è pancia, e questo cosa propone poi? Ogni domenica ci sono grandi partite.
Sì,
perché
sì.
Ogni domenica, ora poi domenica, tornando alla Fiorentina, ce n'è una molto particolare, Marco, che è Bologna-Fiorentina.
Bella partita. Italiano, bella partita.
Italiano contro la Fiorentina.
Sì. Ecco, questa è un bel test, bel test per la Fiorentina, perché bravo, Bologna. Però test. Questo è un bel test per la Fiorentina, sì.
Poi sai, il Bologna ormai è praticamente sciolto in Champions, anche se oggi cercherà di chiudere, di fare bene col Benfica, ovviamente in Portogallo, però mentalmente hanno staccato. Però per dire, questa ricchezza di protagoniste regala ogni domenica due o tre grandi partite. E questa è una grande storia, una storia veramente divertente. E manca l'appello la Juventus.
Ecco, ti volevo andare e ti volevo chiedere una cosa, che siamo quasi in finale, e ti volevo chiedere una cosa sulla Juventus, anche in prospettiva stasera, questa sfida tra due allenatori, caro Luca, che sono nei guai, no? Ci sono in crisi. Questa potrebbe essere una partita per allontanare un po' questo momento negativo per entrambi. Mi riferisco a Motta e mi riferisco naturalmente a Guardiola.
Sì, allora Guardiola è Guardiola, quindi è capace di... Io sarei molto preoccupato, ma la Juve lo sarà sicuramente, perché anche Ancelotti era un allenatore in crisi. Poi questi sono allenatori che hanno una capacità di gestire il gruppo. Vorrei ricordare, nel Manchester United ci sono tante assenze, ma hanno una rosa spaventosa. Però questi sono figure, sono allenatori che non muoiono mai, quindi anzi sono ancora più pericolosi. Io di Thiago Motta ho una stima assoluta, altissima.
Sì.
Anche di lui sto vedendo pochissimo.
Sì.
Però ti devo dire, così come abbiamo sempre incensato un direttore sportivo che io considero ancora oggi il più bravo di tutti, che è Giuntoli, ecco, io ti devo dire che oggi Motta non ha avuto questo mercato da Giuntoli.
No, assolutamente. Giuntoli,
perché oggi la Juventus ha completamente sbagliato il mercato estivo, e quindi per un allenatore che arriva con la necessità di allenare la Juve è una maglia pesante. Ecco. Lui sinceramente non ha avuto quello che pensava.
No, sai cosa? Io l'abbiamo detto qui, devo dare atto a Stefano Impallomeni, che lo ha detto appena si è chiuso il mercato, che non era convinto del mercato della Juventus da subito. Ma la grande mancanza è stata in attacco presentarsi solo con Vlahovic, perché di fatto hai fatto questo tipo di scelta, e poi dei giocatori che sono andati a prendere, mi riferisco ad esempio a Nico Gonzalez, che tu conosci molto bene perché alla Fiorentina c'è stato un po' di tempo. I limiti di Nico Gonzalez erano quelli che poi sono emersi un po' da subito, no?
Basta guardare quante partite lui gioca in un anno da tre anni, cioè
questo
è una ripetitività.
Esatto.
Ma ti devo dire, anche soldi spesi per Kurt Meyer, tanti. I soldi spesi per Douglas Luiz, tanti. Nessun tipo di resa poi sul campo. Cioè, oggi le storie belle della Juve sono più legate ai giovani.
Sì.
E questo è bellissimo, però te lo dico per esperienza, Marco. Quando una grande squadra, e la Juve è una grande squadra, con una grande rosa, deve godere per un ragazzino turco, vuol dire che quello che te pensavi di aver fatto di quelli veri non funziona. E quelli veri sono importanti, per cui oggi per me è una partita molto delicata per la Juve.
Partita molto delicata, vero, verissimo.
Ha bisogno di vincerne una vera, perché se non vince una partita vera, allora ragazzi, vedi che nessuno di noi ha il coraggio di parlare Juve sotto accusa, sotto processo, ci limitiamo a sottolineare cosa che non ci piace, e ce ne sono tante, però poi c'è un passaggio oltre il quale se non vai diventi un problema.
È vero. Luca, come sempre, grazie, ci sentiamo prestissimo, un abbraccio a Luca Calamai, a presto. Allora, prima di salutarvi, vediamo se riesco a prendere anche un audio. Commisso, ad esempio Enrico ci scrive: Commisso ha venduto di tutto e di più da Chiesa in poi e ne esaltate la gestione. Enrico però ha venduto ma ha anche comprato, e secondo me quest'anno ha fatto anche un mercato intelligente, quindi tra l'altro i giocatori che ha venduto, Enrico perdonami, ma non è che hanno avuto sto grande rendimento, eh. Quindi alla fine ci hanno visto pure bene a darli via. Se fai un'analisi di quelli che ha ceduto, il rendimento che hanno dato, i soldi che hanno portato, vince lui. Fate quello che volete, ma l'elenco è abbastanza lungo ad oggi dei giocatori che Forse, ecco, no, forse Ken l'ha preso dalla Juve, quindi acquisto importante, però voglio dire, Bernardeschi non mi sembra che abbia fatto ste grandi cose. Chiesa lo stesso, eppure è andato a vedere Vlahovic, ha preso soldi e ad oggi stiamo discutendo se è un attaccante di livello o non di livello, da Juventus o non da Juventus. Magari puoi dire che non hanno fatto sempre un mercato all'altezza o un mercato giusto, però quest'anno hanno fatto delle scelte importanti e va sottolineato anche questo tipo di lavoro. Dammi un audio velocissimo, Andrea.
Io credo che non aver deciso di non giocare una partita è veramente da squadra non a top. Se ti vuoi confrontare con le squadre a top devi mandare che stanno in città. Siamo al campo sempre per vincere, poi puoi non vincere come è successo all'Atalanta, ma ne esci comunque rafforzato. Come ieri invece ne esci, secondo me, a pezzi a livello mentale, morale e di classifica. Come ho criticato Conte perché è uscito dalla Coppa Italia decidendo di non giocare la partita, non posso non criticare Inzaghi e chi ha deciso di gestire così questa Champions. Le altre volte era giustificato perché aveva delle partite ravvicinate, ma la Lazio è fra 6 giorni, quindi non c'è questa come giustificazione.
Posso condividere questo passaggio. Ci fermiamo, siamo a ridosso delle 14. Un altro, me ne vuoi dare un altro, Andrea, poi ci fermiamo, vai.
Ciao Marco, sono Rudy.
Ciao Rudy.
Io dico che questa volta Inzaghi l'ha proprio toppata, purtroppo.
Sì.
Secondo me ha pensato esclusivamente a non prendere gol per fare il record, che non ce ne fregava assolutamente niente. Le partite vanno giocate al massimo, bisogna attaccare per vincere, perché se si fa la difesa prima o poi si becca. È andata bene con il City, è andata bene il secondo tempo con l'Arsenal, è andata bene con gli svizzeri, ma prima o poi vabbè.
Bene, bene, sì, le critiche ci stanno, sono giustissime in questo momento. Ci fermiamo, break, poi arriva Stefano Impallomeni e partiamo con il pomeriggio, con tutta la squadra, con i tanti ospiti che arriveranno nel corso di questa giornata. Tra poco...